ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 12 aprile, benvenuti a una nuova puntata di Earth Intruders, rassegna stampa. E benvenuti amici ascoltatori a una nuova puntata della nostra rassegna stampa in diretta su Radio Bue. Avete passato un buon weekend, siete stati bene, che avete fatto? Potete scrivercelo se volete, sapete che durante la diretta noi siamo reperibili su Skype a radio underscore bue underscore diretta, oppure se volete scriverci, cercarci su Facebook Radio Bue Padova, scriverci su Messenger a diretta at live.it, oppure scriverci una mail a diretta at radiobue.it. In diretta con voi Alessandro, come mai lo sapete da un mese e mezzo a questa parte, cominciamo la nostra rassegna usualmente con le prime pagine dei quotidiani. Molta l'attenzione dedicata al il caso in Afghanistan, dove tre medici di Emergency sono stati accusati di complottare contro il governo Karzai e addirittura si dice di che abbiano confessato. Nuovo gelo invece per quanto riguarda la politica tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica Napolitano, vedremo il perché. Altre notizie che ci coinvolgono sono l'Unione Europea che propone il suo piano da 30 milioni di euro per salvare la situazione drammatica economica della Grecia e poi ovviamente resta in prima pagina lo scandalo della pedofilia. La prima pagina di Il Corriere della Sera, italiani arrestati in Afghanistan, c'è un giallo sulla confessione, per Kabul hanno ammesso di essere terroristi, Gino Strada, il presidente fondatore di Emergency, dice assurdo, il ministro degli esteri Frattini, prego che non sia vero. Altro dalla prima pagina del Corriere della Sera, c'è di nuovo gelo tra il premier e il Quirinale, scudo europeo per Atene, e poi ovviamente molti gli articoli dedicati alla domenica sportiva, ma che noi saltiamo a pie pari. La Repubblica, la UE, vara il piano Salva Grecia. Riunione straordinaria dell'Eurogruppo, i rischi di speculazione convincono anche la Merkel. Papandreou, se necessario, useremo i fondi. Ancora il gelo tra Napolitano e Berlusconi, il PD così dialogo impossibile. Addio a Berselli, l'intellettuale che sapeva raccontare il pop. Edmondo ci ha lasciato, aveva 59 anni, un articolo di spalla, sempre dalla prima pagina di Repubblica. Emergency, gli afghani accusano l'ira di Strada, è una bufala. E poi, nella scuola arriva il bollino di qualità, un articolo che abbiamo selezionato anche per voi. La Stampa, gli italiani hanno confessato, gli afghani dicono che sono terroristi. La CNN dice i tre volontari coinvolti anche nell'omicidio dell'interprete di Mastrogiacomo rischiano la condanna a morte. Ancora dalla prima pagina della Stampa, Avatar con gli Indios, parla di cinema, Cameron in Amazzonia contro la diga di Lula e poi pronti 30 miliardi per aiutare Atene. Napolitano scintilla col premier. Il giornale Amici di Strada, confessione shock, giallo in Afghanistan, i medici di Emergency avrebbero ammesso che preparavano agguati kamikaze. Vogliono Berlusconi morto, la prima pagina del giornale, si parla dell'Unità che sabato ha fatto uscire una vignetta facendo riferimento ai 96 membri del governo polacco che sono morti, una vignetta di Vauro, di Bobo, che dice 96 membri del governo polacco spariti in un colpo e gli rispondono la solita storia, chi troppo a chi niente. Su questa vignetta titola la prima pagina del giornale Vogliono Berlusconi morto. C'è un solo sistema per pacificare il paese di Marcello Veneziani, ci incuriosirebbe sapere quale, ma un'altra notizia che ci interessa, Travaglio molla Di Pietro e torna da Fini, un articolo di Luigi Mascheroni pronunciato in prima pagina del giornale e poi che noi abbiamo ripreso. Il Messaggero, i tre italiani confessano. Afghanistan, i volontari arrestati. Kabul ha messo complotto per uccidere un governatore. Poi altri articoli che riguardano la pagina politica, la pagina sportiva. E ancora invece dalla prima pagina del Messaggero, riforme, tensione Quirinale, Premier, Grecia, 30 miliardi dall'Europa. Oggi non riesco a parlare. L'Unità ha la posta più alta, che non si parla ovviamente che aumentano le tariffe postali, ma tensione Premier Colle, intervista a Finocchiaro e assalto alla giustizia. Sono i tre titoli che accompagnano la foto in prima pagina dell'Unità. Ancora, per gli afghani, i tre di Emergency avrebbero già confessato. Dal Giappone all'Italia per studiare la legge Basaglia. C'è un'intervista sull'Unità a Kazuo Kuma, reporter internato e uscito dall'inferno. Addio a Berselli, raccontava i tic di un paese provvisorio. E infine, per il Sole 24 Ore, professioni e riforma in due mosse. Albi e Mercato, giovedì al via il tavolo di confronto tra i vertici di 25 ordini e il ministro della giustizia Angelino Alfano. Ancora dalla prima pagina del Quotidiano Economico, come reinventarsi un lavoro dopo averlo perso, alla ricerca di nuovi sbocchi anche ex dipendenti tessili che si rimettono in gioco come pasticceri. Era la prima pagina del Sole 24 Ore. Gli articoli che abbiamo scelto per voi riguardano innanzitutto il caso Emergency, ovvero vediamo di cosa si tratta, ve lo leggiamo. Noi abbiamo preso l'articolo dal Corriere della Sera di oggi. Sabato li hanno accusati di aver organizzato un complotto per uccidere il governatore della provincia dell'Helmand. È il governatore Mangal. Ieri di aver ammazzato nel 2007 l'interprete di Mastrogiacomo, corrispondente giornalistico del Repubblica, e l'interprete era Nashkabandi, che fu rapito dai talebani con il giornalista italiano. Sembra aver assunto i contorni di un inquietante gioco al rialzo ieri l'inchiesta del servizio segreto afghano contro i tre volontari dell'ospedale di Emergency a Lashkargah e le altre sei persone arrestate con loro. L'articolo è a pagina 2 del Corriere della Sera ed è firmato da Maurizio Caprara. Il portavoce del governatore Mangal, che sostiene di essere la vittima scelta per l'asserito complotto sventato, ha fatto entrare nel circuito dei mezzi di informazione una voce lasciata circolare già due giorni fa nell'insidiosa provincia nell'Afghanistan del sud. Tutti e nove i detenuti hanno confessato, ha dichiarato Hamadi, ripreso dal Times Online. Sono accusati di collegamento con Al-Qaeda e i terroristi, ha aggiunto. La versione dell'accusa è che a questo progetto sarebbero dovuti servire due pistole e le due cinture esplosive sequestrate in un magazzino nell'ospedale. Non era facile ieri immaginare tre persone partite dall'Italia per curare o far curare corpi straziati nella parte di chi agisce per straziare altri corpi. Davanti al centro di Emergency, sgradito al governo afghano, apprezzato invece dalla popolazione, si sono radunate 200 persone contestando l'organizzazione umanitaria. È parsa una parata molto poco spontanea. Su questo argomento noi vorremmo anche prendere un altro articolo da pagina 10 del Giornale, e che si intitola Helmand, la provincia dove anche i militari trattano con i talebani. I tre italiani sono stati arrestati per collusione con i terroristi, ma un generale inglese sostiene che negoziare con loro è inevitabile. L'articolo è di Gian Michalessin. I dettagli li lasciamo a voi, noi vorremmo invece leggere i tre profili che il Giornale ha dato dei tre medici arrestati, tre medici o comunque tecnici ospedalieri. Uno si chiama Marco Garatti, è medico chirurgo con una lunga esperienza in chirurgia toracica. Nato a Brescia nel 61, collabora con Emergency dal 99 e dal 2009 al ruolo di coordinatore di progetto. Qualche mese fa, all'incontro nazionale dell'organizzazione di Firenze, parlò di Afghanistan criticando la presenza multiforze nel paese e disse che la ricostruzione non passa con le armi. Quella politica ha fallito. Qualche mese fa ho dovuto sostituire una guardia in una nostra casa nel Panjshir. Il nostro staff manager della zona, l'uomo più saggio del mondo, mi ha detto: «Mi raccomando, non sostituirlo con una guardia di un villaggio vicino, perché gli abitanti non la prenderebbero bene, non lo accetterebbero. E noi pensiamo di far passare la ricostruzione attraverso i militari che in Afghanistan si presentano con le armi? Penso che a questo punto vada visto il fallimento di queste politiche. Secondo profilo, Matteo Pagani, tecnico esperto dei conti dell'ospedale. Si chiama Matteo Pagani Guazzugli, buon aiuti, e non è un sanitario ma un tecnico. È anche il più giovane dei tre collaboratori di Emergency arrestati l'altro giorno a Lashkarga. Matteo Pagani è nato a Roma nell'81, dal novembre del 2009 collabora con Emergency in qualità di responsabile logistico amministrativo. Nel centro chirurgico di Lashkarga, a differenza degli altri due connazionali fermati, si occupava degli aspetti più tecnici, un lavoro impegnativo in un presidio chirurgico come quello afghano. Il centro è stato aperto nel settembre del 2004 per portare cure alle vittime della guerra e delle mine antiuomo. Il centro è dedicato al giornalista e scrittore Tiziano Terzani e garantisce assistenza chirurgica di alta qualità alla popolazione in un'area molto vasta, anche dove non esistono altre strutture sanitarie gratuite. All'ospedale è collegato anche il posto di primo soccorso di Grishk tramite un servizio di ambulanza attivo 24 ore su 24. L'ospedale si prende cura soprattutto di bambini e ragazzi feriti da armi da fuoco. Oltre a un terzo dei pazienti ricoverati nel centro ha infatti meno di 14 anni. Per dare un'idea dell'attività del centro sanitario, nell'ultimo anno sono stati effettuati 2.309 ricoveri, di cui 1.064 avvenuti per cause di guerra. Gli interventi chirurgici sono stati 3.000 e passa, di cui 1.900 per cause di guerra. Le visite ambulatoriali sono state 12.176, di cui 3.600 per cause di guerra. Terzo profilo, Matteo Dell'Aira, infermiere volontario, sposato con Emergency. Matteo Dell'Aira è infermiere professionale, nato a Milano nel 69, lavora con l'associazione Emergency dal 2000. È diventato responsabile medico del centro di Lashkarga, dove l'altro giorno è stato arrestato, nel febbraio del 2010. Ha una compagna, Paola Ballardin, anche lei impegnata attivamente con Emergency, e una figlia di 5 anni. Il sindaco di Sesto San Giovanni ha raccontato a sestonotizie.it: conosco personalmente da molto tempo la famiglia Ballardin e so con quanta passione e impegno hanno vissuto e vivono la causa Emergency, alla quale sono legati anche da un vincolo familiare con la compianta Teresa Sarti Strada. Nelle ultime settimane Dell'Aria ha sostenuto una sorta di diario, ha tenuto una sorta di diario sui piccoli pazienti che sono stati ricoverati con ferite ad arma da fuoco nell'ospedale di Emergency. Dice, ad esempio, un proiettile gli ha passato la testa da parte a parte, ora lo stanno operando. Akhtar era a casa sua, la sua curiosità l'ha spinto alla finestra per vedere cosa stava succedendo fuori, tutti quei rumori di blindati e colpi di fucile. Qualcuno, portatore malato di pace e democrazia, ha visto una sagoma e ha sparato. Ma a tal proposito noi vorremmo anche leggere questo, notizia dell'ultima ora, perché noi siamo aggiornati proprio al tempo reale. Notizia Reuters: dopo l'arresto dei tre medici italiani di Emergency in Afghanistan, accusati di aver partecipato a un complotto per uccidere un governatore locale, e sappiamo da ieri anche accusati di aver ucciso il traduttore dell'inviato di Repubblica, oggi emergono versioni contrastanti sulla presunta confessione dei tre alle autorità afghane. I tre sanitari italiani che lavoravano nell'ospedale di Lashkarga avrebbero confessato di aver partecipato. Nell'ospedale, hanno reso noto le autorità, sono state trovate pistole, granate e due cinture esplosive. Oltre ai tre italiani, sono stati arrestati 9 cittadini afghani. La notizia della presunta confessione era stata riportata ieri dal quotidiano britannico Sunday Times, che l'attribuiva a Daoud Hamadi, portavoce del governatore Mangal. Ma oggi il quotidiano Il Giornale cita lo stesso portavoce che smentisce: non ho mai accusato gli italiani di Emergency di essere in combutta con Al-Qaeda, ho solo detto che Marco, uno dei tre, stava collaborando e rispondendo alle domande. Sempre oggi PC Reporter, braccio informativo di Emergency, pubblica una lettera del generale Fabio Mini, comandante della missione di peacekeeping in Kosovo, che difende l'impegno dell'associazione umanitaria in Afghanistan. Piaccia o non piaccia, Emergency ha fatto un eccellente lavoro in Afghanistan. La sua storia parla a suo favore in termini umanitari, ma anche di indipendenza ed equidistanza dalle parti in conflitto, dice il generale che oggi è in pensione. Nella lettera, Mini ipotizza anche che il ritrovamento delle armi nell'ospedale sia un semplice coup di teatro per minare la credibilità di Emergency, che assiste chiunque abbia bisogno e quindi anche i cosiddetti talebani, e che ha denunciato le nefandezze compiute in alcune circostanze dalle forze internazionali e dai governatori locali. E proseguiamo quindi questa rassegna stampa con un altro articolo che riguarda il caso della pedofilia. Sapete che già dall'anno scorso abbiamo tutta questa cosa qui, cioè una serie di reportage, di confessioni, di accuse fatte alla Chiesa Cattolica sugli scandali di pedofilia che hanno attraversato l'Atlantico, sono partiti dall'America e poi sono andati su in Irlanda, in Germania e ora in Nord Italia, anche a Milano. Come si evolve la questione? Beh, ne abbiamo parlato parecchio, perché è una cosa secondo noi veramente di primaria importanza che si tocchi e si parli finalmente di queste cose, e ovviamente le opinioni sono contrastanti, divergenti. L'articolo di oggi è tratto da pagina 13 di Repubblica. Pedofilia, attacchi sionisti. Olè, Monsignor Babini accusa, insorgono gli ebrei. Che succede? Dietro allo scandalo dei preti pedofili in realtà si cela una manovra di massoni ed ebrei deicidi, un attacco sionista di nemici di sempre del cattolicesimo, della Chiesa e del Papa. Olè, proprio ci andiamo leggeri. Sono le tesi che da qualche giorno stanno circolando riservatamente tra i cattolici più tradizionalisti e che hanno fatto breccia anche in Vaticano, dove qualche cardinale se ne dice convinto. Mai nessuno però si era spinto ad affermare pubblicamente, come ha fatto il vescovo emerito, cioè in pensione, di Grosseto, Giacomo Babini, 81 anni, in un'intervista concessa venerdì scorso al sito online Pontifex, che sembra un dentifricio e invece è un sito online. Dopo due giorni però l'anziano vescovo è stato costretto a fare marcia indietro su esplicito richiamo della CEI, che tramite il proprio ufficio stampa ieri ha diffuso un comunicato nel quale Monsignor Babini ha smentito tutto. E insomma era una cosina mica tanto leggera. Nell'intervista pubblicata venerdì 9 aprile, smentita però solo ieri pomeriggio, Babini non sembra avere dubbi. La pedofilia, ammette, è una cosa orrenda, ma c'è anche in altre confessioni in misura maggiore rispetto alla Chiesa Cattolica. Dietro queste accuse al Papa e alla Chiesa, per l'ex vescovo, ci sono i nemici del cattolicesimo, ovvero massoni ed ebrei. C'è un attacco di sionisti e giudei, nemici naturali della Chiesa perché storicamente deicidi. Però, non meno discutibile il giudizio del vescovo sulla Shoah e sul nazismo. Tenetevi forte perché qua l'ex vescovo ci va duro. L'olocausto fu una vergogna per l'intera umanità. E fin qua nessuno può dire niente. Ma adesso occorre guardare senza retorica e con occhi attenti. Non crediate che Hitler fosse solo pazzo. La verità è che il furore criminale nazista si scatenò per gli eccessi e le malversazioni economiche degli ebrei, che strozzarono l'economia tedesca. La Germania era stanca delle angherie di chi praticava tassi di interesse da usura. Ehi, non male, eh? Ci andiamo proprio... Vabbè. Frasi shock, severamente criticate ovviamente dagli ebrei, ma anche da diverse voci in seno alla Chiesa. Altri, ripercorriamo un po' in questi ultimi tempi proprio sul caso pedofilia, altri commenti non felici di esponenti della Chiesa. Dunque, abbiamo l'ex vescovo di Grosseto, Babini, che dice lo scandalo pedofilia è un attacco sionista, e canta la messa, Raniero canta la messa, che è predicatore pontificio, dice gli attacchi al Papa ricordano l'antisemitismo. E invece l'ex segretario di Stato Angelo Sodano, martedì 6 aprile, ha detto gli attacchi a Ratzinger come quelli a Pio XII. Non c'è pace sotto gli ulivi. E proseguiamo questa rassegna stampa, sempre qui con voi, sono Alessandro, in diretta da radio2.it, con un articolo che ci ha incuriosito dalla prima pagina del Giornale. è di Luigi Mascheroni. Travaglio molla Di Pietro e torna da Fini, prosegue poi a pagina 5. Vediamo di cosa si tratta, non siete curiosi anche voi di sapere che ha combinato stavolta Travaglio? Ieri Marco Travaglio, nel suo consueto editoriale sul Fatto Quotidiano, ha dichiarato il suo futuro voto politico e ha investito ufficialmente il nuovo leader, che non è Di Pietro e nemmeno De Magistris, ma appunto Gianfranco Fini. La predica domenicale si intitola metaforicamente «Il bacio della morte». Ed è un argomentato suggerimento rivolto al presidente della Camera, avvistato due giorni fa a pranzo con Giuliano Ferrara. C'è da chiedersi chi ha pagato il conto, che non penso sia molto leggero. Travaglio, in sostanza, dice al compagno Fini: stai lontano da lui per due ragioni. Primo, perché farsi consigliare da un impiegato del tuo peggior nemico, cioè Berlusconi, non è un'idea brillante. Secondo, perché Ferrara è il maggior collezionista di fiaschi nella storia moderna. Uno che distrugge tutto ciò che tocca, uno la cui scia è lastricata di cadaveri politici. Ogni volta che Ferrara esplode, il che accade a intervalli regolari sempre più ravvicinati, lui rimane illeso, ma tutto intorno ogni forma di vita nel raggio di decine di chilometri si estingue per sempre. Parole tali uguali di Marco Travaglio. E qui Travaglio infila nel suo sermone una decina di parabole, per riraccontare in quanto Ferrara sposò la causa del comunismo, e si sa com'è finita, di quando si rifugiò nel Partito Socialista a fianco di Craxi, e si sa com'è finita, di quando fu nominato ministro per i rapporti con il Parlamento nel primo governo Berlusconi, che finì nel giro di 7 mesi, di quando nel Mugello si candidò contro Di Pietro, e finì trombato, di quando fondò la lista No Aborto, e finì e via. Ferrara rischia di finire da Fini, e con questo di concludere la carriera politica di Fini. Se va avanti così. Del resto, il lungo viaggio attraverso, continua l'articolo a pagina 5 del giornale, il fascismo di Marco Travaglio aveva conosciuto una tappa significativa già alcune settimane fa, quando in clima preelettorale, ospite a Tetris, disegnò un sorprendente scenario di fantapolitica in un irresistibile scambio di battute con il conduttore Luca Telese. Immaginiamo che il Caimano non ci sia più. Il voto è tra Fini e D'Alema. Chi voti? Chiese Telese. Travaglio all'istante rispose: Fini. E Telese: ah, ma così, senza pensarci neanche un attimo? E lui rispose: per forza, dall'altra parte mi hai messo D'Alema. Il legittimo sospetto, prosegue Luigi Mascheroni, pagina 5 del giornale, è che senza D'Alema dall'altra parte, Travaglio abbia chiaro in mente cosa scegliere, e se sceglie Fini è perché chiunque in questo momento si dimostra un possibile antagonista del Cavaliere va politicamente bene. Ben tornato a casa, Marco, anche se non è detto che noi ti rivediamo volentieri. L'impressione, vedendo che fine fa chi trama le spalle del Caimano, è che il primo finirà male e il secondo invece pure. E di nuovo con voi, eccoci per un nuovo articolo, La Repubblica, pagina 23, un bollino per la scuola di qualità, ecco come nasce la classe perfetta. Assegnato da giurie ministeriali, certifica eccellenze di struttura e didattica. Sentite anche voi, puzza di strunz... è così. Io sì. Allora, è un articolo che comincia alla prima pagina, prosegue a pagina 23 di La Repubblica e di Salvo Intravaia. Il bollino guiderà famiglie e studenti alla ricerca delle migliori scuole italiane. Negli istituti che otterranno o hanno ottenuto la certificazione, tutto funziona, o dovrebbe funzionare alla perfezione, con insegnante e personale al servizio di genitori e alunni, e con un'unica mission: formare alunni preparati e rendere ai cittadini il servizio migliore. La certificazione d'eccellenza è alle prime battute, ma gli istituti in lizza per ottenere il bollino di qualità sono già un centinaio, da Roma a Foggia, Genova e Napoli. Sapiri nasce in Piemonte nel 2005, ma, spiegano gli ideatori, è un marchio collettivo nazionale. L'obiettivo è diffondere nelle scuole la cultura della qualità per migliorare i processi di apprendimento, valorizzare ciò che di buono esiste negli istituti e il confronto tra loro. Le scuole che vogliono essere certificate devono compilare un questionario. Dopo un controllo dei requisiti da parte di una giuria di esperti, è un comitato interistituzionale a formulare il parere definitivo. Tra i fattori di qualità minimi ci sono servizi scolastici impeccabili, cortesia del personale e un'efficace comunicazione su tutto, dalle iscrizioni agli orari. I laboratori, Savasandir, devono essere sempre funzionanti e gli spazi comuni devono garantire una permanenza confortevole ad alunni, docenti e genitori, eccetera, eccetera. Pagina 23, l'articolo di Salvo Intravaia è anche interessante, poi c'è tutto il modo come si fa a ottenere questo bollino, su quali sono i parametri, servizi generali, gestione dei fornitori, l'etica, la ricerca, l'aggiornamento, integrazione col territorio, eccetera, eccetera. L'unica cosa che non appare fra il bollino di qualità è la caratteristica che gli insegnanti vengano pagati. E concludiamo questa puntata, cioè, prima di passare al nostro ospite della settimana, di Earth Intruders, con un ultimo articolo, pagina 12 di Il Giornale. È firmato da Giuseppe De Bellis e si intitola «La politica si vince all'asta. Lady eBay vuole la California». Meg Whitman non poteva resistere. Come faceva? Gli altri su Facebook, su Twitter, su YouTube. Lei sarà su eBay, metterà all'asta la politica californiana. Il suo programma di governo sarà a chi offre di più. Punto per punto. Lì su internet all'indirizzo del più grande banditore globale, che poi è un po' casa sua. Whitman corre per diventare governatore della California e della ex amministratore delegato di eBay. Vuole la poltrona che ora è di Arnold Schwarzenegger, convinta di essere la persona giusta per ripianare la voragine che la crisi economica ha lasciato in uno Stato che una volta era ricchissimo. «Meno tasse e meno governo, più lavoro e più certezze», ripete ogni volta che mette piede su un palco. Semplice, e per qualcuno semplicistico, eppure abbastanza per convincere, per il momento, la gente della California. Nella corsa per l'elezione a governatore del prossimo novembre, oggi Whitman è in vantaggio contro qualunque candidato democratico. Repubblicana lei, repubblicana come Schwarzenegger. Anzi di più, la signora eBay è quasi una donna di apparato. È stata consulente e stratega economica di John McCain nella campagna presidenziale persa. Avesse vinto il senatore dell'Arizona, Meg sarebbe diventata segretario al tesoro. La sconfitta ha ridimensionato i piani fino a un certo punto. Guidare la California è roba seria. Lo stato più popoloso d'America, a volte anche il più complicato. C'è la crescente pressione della comunità ispanica, c'è quel dannato buco alle casse statali, c'è l'aspettativa di un popolo da sempre abituato alla bella vita. Whitman sorride anche se la situazione è difficile. La storia del programma all'asta su eBay è l'ultimo pezzettino di una campagna giocata a metà tra la strada e la tecnologia. Funzionerà così. Lei dividerà la sua piattaforma per punti e ciascuno dei punti sarà battuto all'asta. I finanziamenti scolastici, la politica energetica, la ricostruzione del sistema fiscale, la soluzione per l'occupazione, le proposte più pagate saranno la priorità. «Quando la gente ci mette il denaro, ottiene risultati», dice Whitman per spiegare il progetto al suo staff. «È la versione riveduta e aggiornata di qualcosa che l'America conosce già. Money is speech». È un detto che nella politica USA rimbalza da decenni e riassume l'idea che i soldi diano diritto di parola. Ed eccoci qui, stiamo cercando di contattare il nostro ospite di oggi. Pronto?
Pronto?
Pronto, Enrico Boesso?
Ciao.
Buongiorno. Mi sente?
Buongiorno.
Buongiorno. Ok, buongiorno e benvenuto su Earth Intruders Rassegna Stampa. Allora,
buongiorno.
Oggi è lunedì, tu sarai il nostro ospite per questa settimana, speriamo di arrivare a venerdì senza intoppi, e innanzitutto presentiamo il personaggio e il perché del personaggio. Dunque, tu Enrico Buesso sei di Padova.
Sì.
E fai parte del comitato Arcigay qui di Padova.
Esatto.
Noi abbiamo scelto di contattare te perché sappiamo che dal 12 al 14, ma in realtà potrebbe essere dilazionato anche più là nel tempo, la consulta sarà chiamata a rispondere ad un quesito. Vuoi parlarcene tu?
Sì, allora, le cose sono andate in questo modo. Alcuni mesi fa, tre coppie si sono rivolte al Tribunale di Venezia per sapere, cioè innanzitutto sono andate lì dicendo che non era stata accettata la loro registrazione matrimoniale. Di fronte al fatto che lo Stato non gli aveva riconosciuto il diritto di sposarsi, appoggiati dagli avvocati della rete Lenford, si sono rivolti a tutti quanti i gradi di giudizio fino alla Corte Costituzionale, che si doveva pronunciare poco prima delle elezioni, e poi per opportunità politica evidentemente, o almeno questo è quello che è emerso, ha deciso invece di rimandare la decisione successivamente, ovvero appunto qui da oggi al 14.
Ecco, io leggo un po' che praticamente queste tre coppie omosessuali si sono rivolte alla Corte Costituzionale perché dicono: beh, ma nella Costituzione si parla di coppia, non si parla certo di uomo, donna, lui, lei, che è invece una cosa che appare nel codice civile del 43. Quindi c'è una roba vecchia, se può anche modificare, i tempi sono cambiati.
È un po' implicito, parlano effettivamente di marito e moglie, ma nella Costituzione appunto non se ne facendo, e potrebbe essere considerato anticostituzionale, oppure no, cioè la consulta potrebbe anche dire no, non è anticostituzionale, oppure la terza ipotesi, quella che sembrerebbe più probabile, è dire non è materia su cui noi dobbiamo esprimerci, e lasciamo al legislativo, cioè al Parlamento, il compito di fare una legge in cui le coppie omosessuali possano vedersi riconosciuto questo diritto.
Ma tu sei un po' a conoscenza di quella situazione legislativa attuale sulle coppie omosessuali? C'è un riconoscimento? Se ne parla, non se ne parla?
In Italia? In Italia non c'è nessun genere di riconoscimento, né per le convivenze, quindi in linea generale per tutti quanti quelli che convivono senza essere sposati, se non nel caso di nascita dei bambini, il modo uxorio, però questa è una cosa che ovviamente non interessa a noi omosessuali in prima persona, e non vi è niente se non a livello comunale dei registri in cui vengono, in alcune amministrazioni, in cui vengono segnate le coppie di conviventi, di modo che se un giorno qualcuno mai approverà i DICO o i PAX e dirà che per accedere a certi diritti bisogna essere stati, aver convissuto per un certo numero di tempo, il fatto di avere già questa carta, magari 3 anni fa, 4 anni fa, l'abbiamo fatto, ci siamo trasferiti con il nostro compagno, la cosa potrebbe in qualche modo agevolarci.
Ecco, quindi perché un omosessuale, una donna omosessuale dovrebbe mai volersi sposare o voler vedere riconosciuto i diritti da convivente, che è una cosa che invece riguarda anche gli eterosessuali?
Ma sì, la questione sulla specifica del matrimonio omosessuale, coloro che la sostengono anche per un motivo simbolico. Il matrimonio sarebbe comunque la cellula fondativa della società, in quanto genera una famiglia, e le persone, insomma, diciamo così, che hanno una visione un po' meno idealistica e più pratica della questione, sanno che ci sono tutta una serie di diritti che non vengono immediatamente riconosciuti a una coppia di conviventi, che sono il diritto alla reversione della pensione, il diritto a chiedere una casa popolare, il diritto ad assistere il proprio compagno quando questo si trova in ospedale, può essere informato quando, quando il compagno sta male, le questioni sull'eredità e le questioni dell'affidamento congiunto del figlio, come avviene in paesi come la Germania, soprattutto dove non c'è l'adozione omosessuale, l'adozione del figlio del proprio partner. Quindi se magari il partner ha un figlio da una precedente relazione, tu puoi subentrare alla patria potestà adottando questo, il bambino del tuo compagno, insomma.
Ok, questo è un bel, grazie per questo bel riassunto di un po' della materia di cui si parlerà, di cui stiamo aspettando il risultato della consulta, poi dovrebbe essere tra il 12 e il 14, quindi questa settimana.
Sì.
Allora, tu sei invitato ovviamente a presenziare poi questa settimana con noi, a portarci se vuoi degli articoli di quotidiani che ti hanno coinvolto, colpito. E visto che tu sei membro dell'Arcigay, ti chiediamo un po' cos'è questa associazione, perché di Arcigay se ne parli sui giornali, e c'è uscito due settimane fa un articolo su una retata al blog Circolo Arcigay, con droga, spacciatori, puttanoni, un casino della madonna e tutto lì, che, quindi cos'è sta Arcigay? Fa circoli, fa cose?
Allora, la storia dell'Arcigay sarebbe un po' lunga da riassumere in breve. Diciamo che ad ora l'Arcigay è organizzata in questo modo: ci sono dei circoli territoriali dove, per esempio, a Padova vi è una serata per i soci e un pomeriggio più spritz per i giovani.
Ma state cercando di ubriacare i giovani?
No, si fa anche socialità, insomma.
Fate
si
proselitismo?
Porta, no, proselitismo no, perché vengono loro. Facciamo, una volta che sono arrivati, cerchiamo anche di fargli vedere la vita studentesca e in qualche modo di farli sentire parte integrante del tessuto sociale di Padova.
Ho capito. E quindi ci sono questi comitati locali e ci sono anche dei circoli, dei locali.
Circoli commerciali.
Quindi dei locali veri e propri in cui uno può bere, ballare, fare, sbrigare.
È in effetti una situazione un po' strana il fatto che da un lato ci sia un circolo politico e dall'altro ci siano dei circoli commerciali. È una situazione strana perché, come dopo quello che è successo al blog, sono anche un po' imbarazzanti, perché insomma sapere che il presidente deve difendere o biasimare o prendere decisioni per una cosa su cui in effetti non ha un reale controllo, si genera imbarazzo.
Ho capito.
E d'altronde è nata in questo modo, anche perché molti circoli gay, per evitare le leggi italiane che sono piuttosto, come dire,
restrittive,
sono un po' diciamo che sono restrittive nei riguardi di quello che si può fare o non si può fare in un locale e pubblico, pertanto devono essere un circolo privato. Devono essere un circolo privato e quindi si affiliano ad Arcigay, e questa cosa viene resa possibile.
Ma che si combina in questi circoli privati, nella versione non politica, quella locali? Che si combina?
Allora, nel bar block, nella fattispecie, sono innanzitutto delle discoteche.
Ah, ok, dove si balla?
Dove si balla. Ci sono anche locali, diciamo così, più hard, che sono, diciamo così, si chiamano luoghi di cruising, che insomma permettono alle persone così di fare delle conoscenze più approfondite, diciamo, però sono delle realtà, diciamo così, minori, e non c'è stato un migliaio di persone come può esserci in una discoteca, diciamo.
Ah, ok. Beh, se non l'hai letta tutta, te la cito io. Stamattina su Il Padova, un trafiletto, era l'unico giornale che ne parlava, diceva che alla minaccia dell'ennesima proroga sulla chiusura del blocco, sappia che i gestori stanno pensando di vendere tutto e chiudere baracca e burattini. Vabbè, cos'altro possiamo aggiungere? Beh, non so, qualche domandina così un po' stupida te la possiamo fare, tipo, tu da quanto sei omosessuale?
Da quanto sono omosessuale? Cioè, diciamo che ho realizzato la mia omosessualità intorno ai 17 anni, cioè, non è che si diventa da un giorno all'altro, diciamo che si realizza di essere omosessuali.
E ti ci hanno convinto, ti ci hanno portato?
All'omosessualità?
Eh
No,
sì,
non
sei
credo,
stato
insomma.
contagiato.
No,
Ma
no, perché non si trasmette per via sessuale l'omosessualità.
se ne guarisce.
No, ecco, devo proprio dire che non se ne guarisce, ma se provi a guarirne rischi di fare più danni.
In che
Non lo dico
senso?
io perché sono omosessuale, quindi insomma tiro acqua al mio mulino. No, è la posizione ufficiale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
Che dice?
che non solo non è una malattia, ma che i tentativi di cambiare l'orientamento sessuale di una persona tendono a dare delle ferite psichiche notevoli e a non dare neppure dei risultati, insomma, molto soddisfacenti,
Ho
diciamo così.
capito. Va bene, abbiamo fatto un po' un giro stretto, un po' breve, ma perché i tempi radiofonici sono sempre stretti, su di te, sulla CGE, sull'attualità anche dell'associazione e di altre cose. E noi è il momento già di tagliare, e ti saluto, ti ringrazio e ti do
Va
appuntamento a
bene.
domani.
D'accordo, allora ci sentiamo domani. Un
Grazie mille, buona giornata.
saluto anche agli ascoltatori e ad Alessandro.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ridendo e scherzando, siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata. Era Earth Intruders, rassegna stampa. Oggi lunedì 12 aprile, in diretta con Alessandro, via i nostri contatti e subito la linea al GR. Dunque, sapete che potete trovarci su Facebook cercando Radio Bue Padova, sapete che potete scriverci su Messenger a diretta@radiobue.it, sapete che potete scriverci su Skype a radio_bue_diretta, non scrivete underscore, è la lineetta quella bassa, non il meno, il trattino basso, radio trattino basso bue trattino basso diretta, e infine una mail a diretta at L, mi sono perso, diretta@radiobue.it. Scrivete, 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 perché tanto poi Enrico Bassi la legge. Ringraziamo il nostro ospite di oggi, Enrico Boesso, gli diamo appuntamento a domani e ora linea al GR. Grazie a tutti amici ascoltatori, ci sentiamo domani in diretta alle 11:30 con Earth Intruders, rassegna stampa.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.